Transfeminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici transfeminonda@radiosonar.it. Buongiorno a tutto, a tutte e a tutti. Siamo arrivati al 27 di novembre, la giornata in cui ci sarà questo meraviglioso corteo, questa marcia lanciata da nulla di meno a livello nazionale, una giornata in cui ci ritroveremo a Roma con i nostri corpi finalmente dopo 2 anni. E, a distanza quindi di 2 anni dall'ultima grande manifestazione che abbiamo fatto e dopo a chiusura di una settimana transfemminista dove tantissime iniziative, tantissime azioni, tantissimi flash mob, performance, eventi, conferenze stampa, incontri, approfondimenti sono stati fatti in tutte le città d'Italia. Una settimana transfemminista lanciata dall'Assemblea Nazionale di Non Una Di Meno, di cui abbiamo parlato nelle puntate precedenti e che potete ritrovare nei nostri podcast, e aperta appunto dal 20, dalla data del 20, la giornata del TDOR, la giornata della Trans Freedom March nazionale che c'è stata a Roma, in tutti gli appuntamenti appunto che come Non Una Di Meno abbiamo attraversato proprio per significare questa intersezionalità che c'è all'interno delle nostre lotte, questo pensiero transfemminista che attraversa appunto Non Una Di Meno, che attraversa le sue assemblee e che ha appunto nell'Assemblea di Libere Soggettività e di Corpi a Terra uno spazio transterritoriale di elaborazione, ma anche in tutte le assemblee territoriali che sono appunto attraversate da persone trans, da persone non binarie, da persone intersex, da persone di genere non conforme, di orientamenti sessuali non orientati ai cis etero e che stanno appunto creando un pensiero e uno spazio di elaborazione politica enorme, perché i fili che tengono insieme appunto questa possibilità di lavoro comune, questa possibilità di cammino comune è proprio l'individuazione del patriarcato come radice della violenza, una violenza che attraversa in modi diversi, con diverse oppressioni a seconda delle nostre vite, della nostra postura, ma che attraversa appunto tutte le nostre vite e contro cui ci ribelliamo. Questa manifestazione di oggi è proprio una manifestazione che porta in piazza questa rabbia, che porta in piazza tutte le specificità e tutti i lavori, tutte le pratiche che Non Una Di Meno ha messo in campo in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni, ma che nascono da quel meraviglioso progetto che è partito ormai 4 anni fa, che ha portato alla scrittura del piano contro la violenza patriarcale di genere. E vi voglio raccontare proprio in questa prima parte della nostra puntata di oggi, della puntata di Transfemminonda, voglio appunto raccontarvi quella che sarà questa manifestazione in modo da poterla attraversare con estrema consapevolezza. L'appuntamento e alle 2 in Piazza della Repubblica. In piazza ci sarà uno spazio di letture di storie resistenti. Questo spazio sarà nell'angolo della cancellata delle Terme di Diocleziano, in questa parte della piazza. È uno spazio che è stato curato da Paola di XR, che l'ha proposto appunto nell'assemblea. E in questo spazio, tra musiche e ascolti di di storie resistenti, potremmo un po' carburarci anche per la manifestazione. Alle 2:30 ci sarà una performance che è stata proposta da un collettivo, che è il collettivo Our Voice, e che avrà luogo esattamente nella via Sant'Eugenio, la via che collega praticamente Piazza della Repubblica a Piazza dei Cinquecento, quindi verso la stazione Termini, all'altezza dell'obelisco. Quindi vi invitiamo a non arrivare come al solito in ritardo pensando ma tanto prima delle 3 non comincia, perché questi momenti appunto di performance e di flash mob saranno dei momenti molto importanti, molto interessanti, molto, molto belli, molto forti. Alle 15, intorno alle 3, quindi pensiamo che la marcia comincerà a fluire, come sempre ad aprire questo corteo saranno i centri antiviolenza, tutti i centri antiviolenza di Roma, a significare appunto attraverso la presenza dei centri antiviolenza femministi e transfemministi della nostra città, ma anche a livello nazionale, a segnare appunto questi percorsi per la fuoriuscita della violenza, che tanto valore hanno nel contrasto ai femminicidi, alla violenza domestica, ai transcidi, che sappiamo sono aumentati tantissimo in questi mesi in cui molto spesso appunto si è stato costretto tutto a vivere molto di più la dimensione della casa, della famiglia, anche in situazioni in cui queste relazioni sono relazioni tossiche, anche nelle situazioni in cui appunto non c'è il rispetto per affermazioni di genere altre, per coming out rispetto ai propri orientamenti sessuali, ma e soprattutto non c'è il rispetto della libertà e dell'autodeterminazione di tutte le persone, quindi delle donne che vogliono separarsi, delle donne che vogliono uscire da relazioni tossiche di violenza, che sono appunto come dire segnate da questa idea di possesso e di controllo sugli altri corpi, che è proprio del pensiero appunto patriarcale, che tra l'altro insomma è un pensiero che si rifà al su cui si basa il sistema capitalista proprio nelle sue oppressioni per la sua riproduzione, per la sua vita e per la continuazione. Dicevo, quindi alle 3 ci sarà la partenza del corteo, i CAV saranno alla testa di questa grande marcia, di questa grande invasione che ci sarà nelle strade di Roma, e per poi fluire all'interno di tutto il corteo, proprio per segnare questa appartenenza a queste voci che appunto rimandano ad una grande rabbia, ad una grande ribellione, ad una grande soprattutto volontà di cambiamento e di costruzione di alternative. Quando passeremo da Piazza dei Cinquecento, quindi nella piazza che sta proprio davanti a stazione Termini, l'invito a tutte le persone di tirar fuori un mazzo di chiavi e fare molto rumore e di vestire il pannuelo, perché sarà appunto importante caratterizzare tutto questo corteo con questo nostro pannuelo fucsia, con il logo di nulla di meno, il simbolo transfemminista, o con le risignificazioni che ogni assemblea ha voluto fare appunto di questo pannuelo. Il rumore delle chiavi sta proprio a segnare il fatto che abbiamo il desiderio di far notare e affermare con forza che le case non sono quel luogo sicuro per molte persone, e per molte persone sono invece un luogo di violenza, un luogo di ricatto determinato dal fatto che magari non c'è l'indipendenza economica per poter uscire da quelle situazioni e quindi la proposta del reddito di autodeterminazione, che è una delle proposte di non una di meno, ma anche di un cambio di rotta da parte delle istituzioni che operano una violenza istituzionale forte rispetto appunto al discorso dei figli e di quello che succede all'interno di una relazione violenta nei tribunali. Ricordiamo appunto il discorso di questo uso ormai indiscriminato della PAS, che non ha la sindrome di alienazione parentale, così come viene definita, che non ha nessun fondamento serio e scientifico, anzi è stata completamente bandita dalle liste delle situazioni comportamentali problematiche, e che invece viene utilizzata proprio per costringere appunto i bambini, le bambine e il bambino a dover per forza rivedere un genitore violento, anche se appunto sono stati testimoni di violenze domestiche, colpevolizzando continuamente appunto le donne rispetto al fatto di voler a tutti i costi tenere lontani quelli che sono appunto i partner violenti dai loro figli, cosa invece assolutamente buona e giusta, perché sappiamo perfettamente e abbiamo visto quali sono le conseguenze di questo. Ci sarà molta attenzione sui temi del lavoro, saranno ben durante il corteo gli interventi del tavolo lavoro nazionale di non una di meno, con testimonianze dai luoghi di lavoro in lotta, pensiamo alla GKN, al collettivo femminista della GKN che si è costituito, ma anche ad altre realtà appunto in cui ci sono collettivi separati che si sono costituiti all'interno di lotte e vertenze. Ci sarà anche l'intervento di una donna del coordinamento migranti di Bologna, proprio a sottolineare anche l'importanza appunto dei lavori femminilizzati, dei lavori che vengono soprattutto vissuti e portati avanti da persone razzializzate in situazioni assolutamente pesanti di ricatto e potremmo dire anche ai limiti della schiavitù. Ci sarà poi rispetto al tavolo lavoro, proprio durante il corteo verrà lanciata una indagine inchiesta attraverso un questionario, si rimanderà, quindi cercate questo volantino, su questo volantino ci sarà un QR per avere accesso appunto a questa inchiesta e quindi poter denunciare le condizioni di lavoro che si vivono. Quindi chiediamo a tutte le persone del corteo che lavorano di appunto partecipare a questa inchiesta, che darà poi la possibilità ovviamente di costruire delle politiche e delle pratiche a partire proprio dai vissuti di ogni persona in ogni realtà lavorativa. Molta attenzione anche alle malattie sensibili invisibili, quella campagna che è partita il 23 ottobre con appunto presidi in tutte le città e che ha visto appunto molta attenzione rispetto a malattie come la vulvodinia, la fibromialgia, che sono malattie che colpiscono le persone con vagina e molto importante, sono malattie che sono state nel tempo estremamente marginalizzate, su cui non c'è stata ricerca, trattate con estrema superficialità da una medicina che è ancora troppo legata alla ricerca del corpo, sul corpo maschio, e quindi non non dà spazio a tutte quelle che sono invece appunto le malattie dei corpi con vagina. E questo è molto importante, ci sarà un flash mob, ci saranno degli interventi rispetto a questo e quindi anche su questo vi chiediamo di fare attenzione durante il corteo. Ci sarà poi alle 16:30 questo momento che abbiamo già vissuto 2 anni fa, è un momento di estrema emozione e coinvolgimento, lanceremo appunto il grido muto, sarà alle 4:30, quindi controllate i vostri orologi e alle 4:30 dovunque voi vi troviate nel corteo bisogna sedersi a terra e cominciare ad osservare un minuto di silenzio che ci ricollega a tutte quelle persone resistenti, a quelle donne, a quelle persone trans, a quelle persone di genere non conforme, a quei corpi che hanno cercato appunto di scappare dalla loro gabbia, dalla loro carcerazione, dalla loro situazione di sottomissione e di violenza e rispetto a questo appunto hanno trovato per mano soprattutto di uomini e soprattutto appunto di uomini che impersonano nella loro corporeità questo machismo, questo sessismo e questo patriarcato dominante nella nostra cultura, hanno trovato appunto la morte in questa loro battaglia di autodeterminazione e di liberazione. Dopo questo minuto di silenzio ci sarà il grido, l'esplosione del grido. Siamo il grido altissimo e feroce di tutte quelle donne che più non hanno voce, che possiamo anche risignificare o comunque gridare come siamo il grido altissimo e feroce di tutte quelle corpe che più non hanno voce o siamo il grido altissimo e feroce di tutto quello che più non hanno voce, a seconda ovviamente della nostra postura, dei nostri desideri e della nostra voglia appunto di gridare la nostra rabbia, ma soprattutto di prendere e di assumere quella lotta per l'autodeterminazione e la liberazione come una nostra lotta, una lotta collettiva politica, una lotta di tutto. Dopo questo continueremo appunto nel corteo, ci saranno tantissimi interventi, ci sarà l'intervento di Ombre Rosse, ci sarà l'intervento di Libere Soggettività, gli interventi appunto del gruppo lavoro, gli interventi delle malattie visibili e invisibili, ci saranno interventi e testimonianze anche da altri luoghi e da altri territori, pensiamo al Kurdistan piuttosto che alla Palestina, ci saranno interventi di movimenti ecologisti, Fridays for Future, Extinction Rebellion, ci saranno tantissimi interventi, tantissime testimonianze proprio a segnare quel filo che unisce molte persone in questa lotta contro il patriarcato e contro il capitale, fino ad arrivare appunto a San Giovanni, che è il momento finale, e nel momento finale del corteo ci sarà questa azione performance subito dopo l'intervento dell'osservatorio lanciato da Nonna di Meno su femminicidi, transcidi e lesbicidi, un osservatorio che vuole riprendere in mano la narrazione appunto rispetto a questo, contrastando quella narrazione tossica dell'ha uccisa perché non riusciva a sostenere questa separazione, l'ha uccisa perché aveva un'altra storia, l'ha uccisa perché è il dramma della gelosia. Ecco, vogliamo assolutamente uscire da queste narrazioni tossiche che continuano a riproporci. Di fatto le persone che vengono uccise, le donne che vengono uccise, e vengono uccise perché stanno facendo un cammino di liberazione, di autodeterminazione e di indipendenza da queste relazioni tossiche. è quello che non si vuole accettare, è proprio il fatto di non poter controllare e avere il potere su altri corpi. È questo che muove le mani assassine ed è questo che dobbiamo assolutamente fermare. Come pure chi muove le mani assassine dei transcidi sono spesso i clienti delle persone, sex workers, e spesso un odio profondo e una volontà di cancellazione di quelle persone che si sottraggono alle norme binarie che impone questo sistema per potersi riprodurre. E quindi per tutto questo e per leggere appunto con questo sguardo, con uno sguardo femminista e transfemminista, questa violenza che ci opprime, è partito questo osservatorio dal basso lanciato da Nonna di Meno, e durante appunto questo intervento costruiremo un grandissimo simbolo transfemminista con delle candele per ricordare appunto i 119 corpi che non sono qui per noi e per assumerli nella nostra lotta e nella nostra, e nelle nostre pratiche. E infatti la costruzione di questo simbolo sarà accompagnato da una canzone che adesso vi facciamo ascoltare, che è la canzone Ni Una Menos, scritta e cantata dal Fronte Murghero. Qui abbiamo una versione cantata da Eleonora e Claudia, e proprio costruiremo il simbolo transfemminista con le note di questa canzone, per poi esplodere in un grido collettivo di tutta la piazza, un grido di rabbia e di forza. Prima di far andare la canzone, vi dico che siccome vogliamo portare in piazza la nostra rabbia, ma anche portarla nel modo creativo, forte, allegro anche, che ci contraddistingue, alle 22 sempre del 27 ad Acrobax, in via della Vasca Navale numero 6, ci sarà la festa, perché la rivoluzione si fa con forza, la rivoluzione si fa con allegria, la rivoluzione si fa con i nostri corpi. E quindi questo è l'appuntamento per oggi. Grazie per ascoltarci. E subito dopo appunto la canzone Ni Una Menos, riprenderemo con la nostra puntata e con moltissimi interventi, che ringrazio.
Ni una menos, ora che tu l'hai fatta finita, ora che tu mi hai tolto la vita, sarai contento. Non dire amore, non sei degno di quella parola, ho lottato per anni da sola. Sarò l'ultima donna, lo sento, sarò sarò l'ultima donna violata, sarò l'ultima morta ammazzata.
Tre, quattro,
e comincerei le testimonianze di oggi con una con un video che ci è arrivato da una scuola, la scuola Mattei di Bologna, e che pubblichiamo tra l'altro nel podcast, quindi potrete vederlo in questo audio che mandiamo in onda adesso. C'è la presentazione appunto del video, che ovviamente non possiamo mandarvi in radio, ma ci sembra molto importante segnalare appunto che ci sarà nel podcast, perché crediamo che il lavoro nelle scuole, il lavoro nei luoghi della formazione e dell'università sia fondamentale. E subito dopo questo audio intervistiamo appunto Lucia della Sapienza, del collettivo Prisma della Sapienza, che ci appunto racconterà del flash mob che c'è stato il 25, quindi è un'intervista che abbiamo raccolto appunto il 25 in Piazza Aldo Moro davanti alla Sapienza. Ecco a voi.
Ciao Mari, grazie per l'opportunità. Sono Daniela, insieme a Valentina, due docenti dell'Istituto Mattei di San Lazzaro a Bologna. Abbiamo fatto questa esperienza con i ragazzi e con altri colleghi, in cui abbiamo immaginato una società del futuro in cui non ci fossero più femminicidi e non ci fossero più disuguaglianze di genere, e in questa società del futuro si guardasse al presente come a un presente distopico. E quindi è uscita questa attività laboratoriale, che ha coinvolto 9 classi e altri docenti, dove abbiamo raccolto delle idee per costruire dei dialoghi per un video, che è quello che adesso sta girando su YouTube e che si chiama Dialoghi dal futuro. È stata un'esperienza condivisa importante per i ragazzi e per i docenti. Domani ne parleremo anche in un'assemblea di istituto. Dal punto di vista tecnologico, insomma, abbiamo fatto tutto in casa con le nostre forze, quindi non è sicuramente un'opera perfetta, anzi molto amatoriale, però direi che l'idea, insomma, viene abbastanza chiara. Ecco, grazie. Valentina, se vuoi aggiungere qualcosa tu.
Ma l'esperienza è stata bella soprattutto perché è stato completamente costruito dai ragazzi e dalle ragazze, che hanno scritto di fatto la sceneggiatura, hanno contribuito anche a ragionare sulla scenografia e poi tutta la parte tecnica, che comunque è stata realizzata da alcuni ragazzi del nostro istituto tecnico. Quindi questo sicuramente è un valore aggiunto al lavoro.
Parlando a nome di tutti i ragazzi, con questo progetto volevamo comunicare la speranza che in un futuro, si spera non molto lontano, non si ripetano più episodi sulla violenza di genere. E per noi è stata una bella esperienza, poiché crediamo molto nel messaggio che è stato trasmesso dal video.
E adesso l'intervista a Lucia, che abbiamo fatto, come dicevamo prima, il 25 in Piazza Aldo Moro davanti alla Sapienza.
25 novembre, siamo in Piazza Aldo Moro, sono qui con Lucia di Prisma, anche dello Sportello del Genere, e siamo qui davanti alla Sapienza. E sono cominciate già da qualche giorno, per oggi appunto c'è un flash mob importante, moltissime azioni intorno alla data del 25, in questa settimana transfemminista che è stata appunto lanciata da non una di meno. Raccontaci del flash mob di oggi e poi degli altri appuntamenti che ci sono stati, ci saranno all'interno dell'università, prima di partecipare ovviamente poi alla manifestazione del 27 novembre, che ricordiamo partirà alle 14 da Piazza della Repubblica.
Sì, oggi siamo qui a Piazzale Aldo Moro e l'intento, riproducendo insomma il flash mobile Viola d'Ore Restu, è proprio quello di in realtà connotare la nostra università come un'università che si rende spesso complice della violenza patriarcale, della violenza etero-monocis patriarcale, in realtà, per dirla in maniera più precisa. Pensiamo che la nostra università, infatti, nonostante una continua facciata, no, di pinkwashing, una facciata che vuole ripulirsi da quelle che sono le dinamiche violente che poi in realtà riproduce, sia un'università che non si impegna veramente per la lotta alla violenza di genere sui generi. Per questo motivo oggi, insomma, nella giornata del 25 novembre, la nostra azione è più che altro una risposta a quello che succede dentro. In questo momento, infatti, dentro la nostra università ci sono Zingaretti, Gualtieri e tanti altri personaggi che qualcuno definirebbe illustri, che sono qui appunto per, in termini unicamente di rappresentanza, come se la nostra università potesse essere una passerella politica. Noi siamo invece qui fuori proprio a simboleggiare il fatto che noi dentro la nostra università vogliamo entrarci e che appunto se non ci fanno entrare continueremo a restare fuori fino a quando la forma di violenza, che è anche la forma di violenza repressiva di chi ci proibisce di accedere ai nostri spazi, quelli universitari, appunto non ascolti le nostre voci. Oggi quindi insomma inizieremo con un flash mob, poi proveremo ad entrare con una passeggiata rumorosa per segnalare tutti quelli che sono i luoghi violenti della nostra università, a partire dalle facoltà in cui molto spesso, e questo è risaputo insomma, avvengono violenze che spesso poi sono taciute dalla nostra università. Da qui infatti nasce anche l'esigenza e la necessità di insomma creare e far nascere quello che è lo sportello del genere, uno sportello che si tiene al The Lollis Underground in via Cesare De Lollis 20 il martedì e il mercoledì. Insomma, quindi noi oggi saremo qui, poi ci muoveremo dentro la città universitaria, ci sposteremo infine al Pratone per ballare e liberarci, perché pensiamo che la liberazione dei corpi sia uno strumento potentissimo di lotta, ripartire dai nostri corpi, dalle nostre necessità, dalle nostre esigenze e dal nostro vissuto soprattutto, che è un vissuto di lotta transfemminista. Ieri invece c'è stato il presidio Sensibili Invisibili, l'università, il rettorato, un presidio che è stato veramente un momento emozionante, bellissimo, per creare una rete di sorellanza che riesca a partire dalle nostre necessità, che riesca a farci ripartire dal nostro dolore. Sensibili Invisibili infatti è un format insomma che nasce da nonna di meno il 23 ottobre e cerca di raccontare e visibilizzare quelle che invece sono le patologie spesso taciute proprio da un sistema fortemente patriarcale che non riconosce i corpi femminili o femminilizzati come appunto corpi che possono essere considerati in ottica che non sia unicamente riproduttiva. Questa è la verità, a partire tra l'altro dalle facoltà di medicina. Domani invece al The Lollis Underground ci sarà un dibattito su quello che è l'affossamento del molto più di Zan e quale vuole essere invece la nostra ripartenza, perché il nostro femminismo è un femminismo che necessariamente si dice intersezionale, transfemminismo, e non può essere transescludente. Quindi insomma proveremo un po' a ricostruire quella che è la nostra volontà di ripartire proprio dal testo del DL Zan, e successivamente ci sarà la proiezione di un cineforum, di un film che si chiama La diseducazione di Cameron Post, seguito poi da un dibattito e un momento insomma di socialità, perché anche la socialità è uno strumento di lotta. E poi in piazza insomma ci vediamo il 27 dalle ore 14 e per attraversare la nostra città Roma e renderla tutta transfemminista.
E adesso ci concediamo un momento artistico con Anna Maria Bruni, che ringraziamo.
Bentrovate tutte, tutti e tutto. Io sono Anna Maria Bruni, attrice, autrice, regista e formatrice. E tengo un laboratorio teatrale a Spazio Donna San Basilio, nel quarto municipio di Roma. Con le donne che lo frequentano ho realizzato diversi spettacoli, letture e performance, e ho dato vita fin dall'anno scorso al progetto Il filo di Arianna, che quest'anno è appunto la seconda edizione. Un filo appunto che quest'anno ho voluto allungare da San Basilio al Tufello per gettare le premesse di una rete fra i centri antiviolenza, Spazio Donna appunto, via Titano, ora gestito dalla Casa delle Donne Luce Siesta, e il Centro Donna Lisa dell'Associazione Donne in Genere, e quella che vogliamo diventi un punto di riferimento non solo per i servizi, ma anche per la trasformazione della cultura, che è la Casa dei Diritti e delle Differenze Carla Zappelli Verbano, nel terzo municipio di Roma, ma che lambisce, diciamo, il quarto municipio. Questa seconda edizione si chiude con lo spettacolo Desdemona è tornata. Non scriverete mai più la vostra storia sui nostri corpi, dove recitano due delle donne che frequentano il laboratorio teatrale. Lo spettacolo si terrà al Teatro Sette Off, a Via Montesenario, al Tufello. Quello che mi hanno insegnato le donne che seguite dalle operatrici di Spazio Donna che partecipano al laboratorio è quanto ancora ci sia da lavorare per far sì che smettano di credersi donne solo se accanto hanno un uomo. E quanto siano dipendenti dalla cultura del principe azzurro, che troppo spesso si trasforma in mostro. La dipendenza è perciò il tema sostanziale su cui ho voluto scrivere questo spettacolo. Tre donne in scena, prima ragazze legatissime l'una all'altra, poi adulte perse, prima con nomi propri, poi con nomi che diventano definizioni, quelle che le incatenano a un ruolo sociale, e poi quelle che le liberano e che accomunano tutte. Proprio come una tela in cui si intrecciano trama e ordito, ciascuna tiene il filo della sua storia, che è in realtà storia di tutte. Ciò che dice ciascuna non solo si intreccia con quello che dicono le altre, ma potrebbe essere detto anche dalle altre. Non è perciò la storia diversa o la provenienza a fare la differenza. Qui la sostanza è la dipendenza. Questo è il tema fondamentale. Dipendenza dal contesto, dalla cultura, dalla famiglia, dalla religione, che alimentano passo dopo passo, inesorabilmente, un tale rimpicciolimento di sé da non pensare neanche di poter determinare la propria vita. È una vera e propria occupazione dello spazio interiore della donna, tale da impedirle di pensare con la propria testa, di avere desideri diversi da tutto ciò che le viene imposto. In questi termini, in questo spettacolo, ho voluto fare in modo che riemergesse strato dopo strato una cultura sedimentata attraverso i secoli, ovunque, e che potrebbe sembrare sorpassata, ma non lo è. Ho voluto che fosse possibile riconoscere il nostro paese, i paesi di cultura latina, tanto quanto quelli di cultura musulmana. Perché nelle radici di una cultura di potere patriarcale, di sopraffazione della donna, si possono riconoscere i tratti comuni ovunque ci si trovi. Non ultimo, il divide et impera. Non a caso ho voluto creare una dinamica che comincia proprio con la sorellanza che tutte noi abbiamo vissuto da bambine fino all'adolescenza con le nostre amiche, le nostre amichette, per poi arrivare all'età adulta, dove non solo l'amicizia, la complicità, il riconoscersi simili si perde, ma spesso si diviene nemiche di fronte alla perdita della parte più libera di sé. Qui simbolizzata da un oggetto che era stato al contrario un grande collante, trasformato ora nella sepoltura di sé. Le tre donne in scena arrivano a sbeffeggiarsi insultando nell'altra proprio ciò che ha ucciso la parte più autentica e istintiva di sé. Ma come ogni conflitto autentico, proprio questo le porterà a scoperchiare la memoria, che consentirà loro una nuova consapevolezza di sé e dell'importanza di avere le altre accanto per riconoscersi e ritrovarsi. Un processo di rinascita che le restituisce a se stesse, scoprendosi parte delle altre, anche nei nomi che le definiscono. Mimsy diventa la memoria, Sophie la conoscenza, Amy la natura selvaggia. In scena ci sono Federica Bacchiocchi e Antonella Olivieri del Laboratorio Teatrale e Silvia Casadei. Lo spettacolo avrebbe dovuto andare in scena il 30 novembre, a chiusura dell'edizione, e come un'estensione di questa bellissima settimana di mobilitazione che ci vede oggi in piazza e domani in Assemblea Nazionale. Purtroppo c'è stato un intoppo che, come vediamo in questa fase, sta di nuovo prendendo piede. Quindi abbiamo dovuto sospendere. Ma rimanete sintonizzate, perché torneremo ad annunciarvi una nuova data quanto prima. Per ora vi regalo il brano che chiude lo spettacolo, Forse no, di Maria Pia De Vito.
Sì. 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 Ah. Sì. Sì.
Sì.
Sì. Sì. Sì, 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 sì. 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 Sì, 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 ma sì, ma sì, 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 ma sì, sì, ma ah, ma sì, ma sì, ma sì, bene, ma sì, sì, ma forse sì. Sì? Forse! Ma... Sì, sì.
Sì.
Sì, 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 sì. Ma... Sì. Sì, sì.
Sono anche quando non ero come sono, e non saprà nessuno come sono, perché non sono solo come sono. non saprà nessuno come sono.
Restando nell'ambito artistico e culturale, abbiamo adesso la presentazione da parte di Stefania Prandi del suo lavoro di ricerca. Il titolo del libro è Le conseguenze dei femminicidi e lo sguardo di chi resta, che tra l'altro va di pari passo con una mostra fotografica fatta sempre da Stefania Prandi e che adesso è in giro per l'Italia. E ascoltiamo appunto la sua presentazione, sapendo che è stata una ricerca lunga, una ricerca di 3 anni, che racconta proprio attraverso le parole di chi sopravvive gli esiti drammatici della violenza di genere.
Buongiorno, sono Stefania Prandi, lavoro come giornalista e come fotografa, sono l'autrice di un progetto chiamato Le conseguenze. Le conseguenze, i femminicidi e lo sguardo di chi resta è un libro narrativo pubblicato con la casa editrice 7-9 ed è anche una mostra fotografica con il catalogo curato da Chiara Cretella e stampato dall'associazione con l'aiuto dell'associazione Dry Art. La mostra fotografica è in questo momento a Pisa e successivamente andrà in Sardegna. Il progetto Le conseguenze ha l'obiettivo di focalizzarsi, come dice il titolo, sulle conseguenze dei femminicidi, quindi di capire qual è l'impatto che i femminicidi, che sono la punta dell'iceberg della violenza maschile contro le donne, della violenza di genere, qual è l'impatto che i femminicidi hanno sulla società. Mi sono concentrata sulla prima cellula della società, che è la famiglia, quindi creando uno spazio nel quale madri, padri, figli, sorelle, fratelli delle vittime di femminicidio, delle donne uccise, morte per mano maschile, potessero prendere la parola. Il risultato quindi è un racconto corale nel quale vengono analizzati i diversi aspetti della violenza di genere, le dinamiche della vittimizzazione secondaria, la vittimizzazione che le vittime, le donne uccise subiscono nei tribunali, ma anche la vittimizzazione che le famiglie subiscono a loro volta. Le persone che hanno preso la parola in questo progetto hanno fatto diventare il loro dolore politico. Questo non significa che il dolore venga meno, ma significa che fanno di tutto per fare in modo che le loro amate care vengano ricordate e che quello che è successo a loro non accada più. Quindi si tratta di familiari, madri, padri, sorelle, figli, figlie, che agiscono a livello sociale per sensibilizzare, per combattere la violenza maschile contro le donne. Organizzano manifestazioni, fiaccolate, fanno mettere targhe, panchine rosse, vanno a fare lezione, incontri nelle scuole di vario ordine e grado, aiutano, sostengono le donne che si rivolgono a loro che subiscono violenza, le indirizzano verso i centri antiviolenza della zona, ma anche le sostengono a volte anche economicamente. Si tratta di familiari che di fatto rappresentano un movimento informale, un movimento di resistenza informale che percorre l'Italia nelle diverse regioni e sono persone che diventano punti di riferimento per i loro territori. Quindi una ricchezza, come dire, di resistenza e politica incredibile che sicuramente tutte noi e tutti noi dovremmo sostenere nel modo in cui possiamo.
Grazie a Stefania per questa ricerca, soprattutto per aver appunto allargato il nostro sguardo anche alle persone che sopravvivono alla violenza domestica, ai femminicidi, ai transicidi. E ci ascoltiamo adesso la canzone Senza paura, la versione italiana che riprende appunto il testo di Vivir Quintana, Canzone sin miedo.
Che tremi lo Stato, la Chiesa, le strade, che tremino giudici e tribunali, ormai non è tempo di calma e pazienza contro quell'odio, sarà resistenza. Ed ecco il racconto di una vecchia storia, una donna, una amica, la chiama puttana, distrutta una vita, scompare nel nulla, ricorda il suo nome, por favor, signor Presidente, insieme alle altre sorelle del mondo, per tutte quelle in rivoluzione, diritto d'amare, diritto all'aborto, diritti di scelta su vita e su corpo. Cantiamo con forza, chiediamo giustizia, ridiamo per quelle che più non ci sono. Se toccano una rispondiamo tutte e suoni più in alto, non una di meno. Per i prima, Iele, Elisa, Valentina, Maria Paola, Berta, Sara e Tiziana, per le figlie che hai cresciuto con violenza, per tutti gli altri nomi rimasti sommersi. Giustizia,
giustizia,
giustizia. Cantiamo con forza, chiediamo giustizia, gridiamo per quelle che più non ci sono. Se toccano una rispondiamo tutte, le mani più in alto, non una di meno. Che suoni più in alto, non una di meno.
E chiudiamo questa puntata con una riflessione, un contributo da Ilenia. Ilenia fa parte della rivista Pane Roses, che ha appunto elaborato un percorso proprio rispetto appunto al 25 novembre, alla violenza patriarcale di genere e al legame di questa con il sistema in cui viviamo, con il sistema capitalista. Ma ascoltiamo direttamente dalla sua voce questa riflessione contenuta appunto negli articoli che sono stati proposti da questo collettivo. Vi invitiamo però a restare in ascolto sempre su radiosonar.net, perché fra pochissimo, cioè alla fine praticamente della puntata di Transfemminonda, va in onda Quirzionario. Questa volta la lettera è L di liberazione ed è proprio la testimonianza di un percorso di fuoriuscita da una violenza.
Salve a tutte, tutti e tutto, sono Ilenia del collettivo Pane Roses Italia, il nostro movimento femminista internazionalista che è presente in Argentina, in Germania, in Bolivia, in Brasile, in Cile, in Spagna, negli Stati Uniti, in Francia, così come in Messico, in Uruguay e in Venezuela. Qui la lotta per maggiori diritti e libertà democratiche è anche connessa alla denuncia di questo regime sociale di sfruttamento e miseria per le masse, e quindi è ancora più evidente oggi che tutti quei diritti conquistati nel quadro delle democrazie capitalistiche non eliminano né l'oppressione patriarcale né lo sfruttamento, che quindi mantiene milioni di esseri umani soggetti ancora alla schiavitù salariale, che si fonda su una barbarie fatta di fame e di guerre, fatta di inquinamento, fatta di disoccupazione, fatta di miseria. Oggi infatti abbiamo oltre 1.000 milioni di esseri umani che vivono in una condizione di povertà più estrema, il 70% di loro sono donne e sono bambini. E quindi oggi, che è il giorno in cui il movimento femminista denuncia la violenza di genere, denuncia i femminicidi, i lesbicidi, i transicidi, gli abusi, le discriminazioni sul posto di lavoro, le discriminazioni sul sistema educativo, le narrazioni tossiche che si fanno sulla vita delle donne, noi non possiamo limitarci a studiare la statistica o fermarci alle letture patriarcali e istituzionali sulla violenza. Per questo abbiamo deciso di provare, come collettivo Il Panel Rosa Italia, a proporre una lettura che sia utile a chiarire per perché la violenza di genere sia strutturale e intrinseca al sistema capitalista, comprendendo anche quindi, cercando di far capire anche quindi il legame profondo di simbiosi che c'è tra patriarcato e capitale. A questo scopo abbiamo lanciato una serie di 5 articoli che toccano sotto aspetti diversi il tema della violenza. Abbiamo provato a guardare con la lente di ingrandimento alle diverse sfaccettature con cui il patriarcato perpetua questa violenza. Abbiamo cercato di approfondire proprio come il sistema perpetua la violenza, di approfondire come il sistema perpetua la violenza di genere sia in modo strutturale che con continui attacchi sia alle donne che alla comunità LGBTQIA+, ai migranti, attacchi che non ci lasciano impassibili, ma a cui rispondiamo prendendoci il nostro spazio nella storia come protagoniste della lotta di classe. E quello che vogliamo fare oggi qui provare a leggere il fenomeno della violenza di genere da un punto di vista più culturale, o meglio come questa cultura sia proprio il frutto di un sistema economico che sfrutta e opprime come quello patriarcale e capitalista. Quindi la disuguaglianza politica, economica, sociale, culturale e sessuale delle donne nei confronti degli uomini non era un problema particolare di singole donne e di singoli uomini, limitato ai loro legami nella sfera privata, diciamo. C'era un modello replicato in numerose testimonianze individuali che prova che la singolarità di ciascuna esperienza individuale contornava poi dialetticamente il suo vero carattere strutturale. Quello che era stato definito naturale altro non era se non quindi la cristallizzazione di processi socio-storici molto complessi. E possiamo dire che sappiamo che l'oppressione patriarcale esiste fin dai tempi più remoti, addirittura molto prima dello sviluppo del sistema capitalistico. Tuttavia nessun altro sistema come il capitalismo ha saputo dare al patriarcato le condizioni attuali che gli hanno permesso non solo di esistere, ma anche di rafforzarsi, opprimendo milioni di donne, milioni di soggettività in tutto il mondo e rafforzando poi nei legami lavorativi la presenza femminile, costringendo molte donne ad allontanarsi da casa. Ecco perché non possiamo parlare di oppressione di genere senza parlare di sfruttamento di classe e in particolare sfruttamento rivolto alle donne e alle soggettività. Quindi l'influenza che uno stereotipo ha sulla collettività si concretizza prima di tutto attraverso la discriminazione, ma non si limita ad essa. Quindi possiamo dire che ruoli culturali e stereotipi sono integrati in un sistema sociale, in quanto sin da quando noi nasciamo la cultura che ci circonda ci abitua proprio a incastellare il prossimo e noi stessi in tutta una serie di ruoli. Si inizia quindi affibbiandoci un sesso, un genere, una religione, un'educazione, eccetera, eccetera, a seconda poi della parte del mondo in cui nasciamo, della classe sociale a cui apparteniamo e anche del colore della nostra pelle. Ma tutte queste categorie che spesso ci vengono legate addosso senza che noi abbiamo, ci vengono legate addosso prima che noi possiamo avere un livello di coscienza, tale che, cioè, noi non possiamo ancora capire, non abbiamo un livello di coscienza che ci permette di comprendere il significato reale che questi ruoli e soprattutto l'influenza che avranno poi sul nostro futuro, sia come strumento di socializzazione, sia come definizioni di noi stessi che poi possiamo utilizzare o anche no. Questi ruoli in un senso ci permettono così quantomeno di ambientarci nel sistema sociale e culturale dentro il quale ci troviamo a vivere come individui, però al tempo stesso queste categorie integrate in un sistema permettono di stabilire chi sia conforme a quel sistema e chi no, quindi chi dovrà essere spinto poi fuori da quel sistema. Permettono quindi di istituire valori veri, dei valori e dei veri e propri dogmi sociali verso cui le persone poi sono spinte, proprio per essere poi accettate e integrate in questo sistema, in forme che possono essere coscienti o anche incoscienti, coscienti o meno. Questo meccanismo funziona anche nella società borghese e anzi ha a disposizione oggi, dispone oggi di mezzi di creazione e di diffusione di cultura e di ideologia, di consenso e di pratiche comuni che sono incomparabili rispetto a quelli del passato. E lo stereotipo di genere è uno strumento patriarcale di oppressione delle donne. Lo stereotipo riesce a riscrivere la storia passata e presente e di in un certo senso accomodarla e plasmarla adesso. Basta pensare a tutta quella narrativa storica che si è costruita proprio sullo stereotipo di genere rispetto, per esempio, alla storia che sin dalla nascita delle prime collettività di ominidi, il lavoro si divideva nettamente tra le donne che si occupavano esclusivamente dei figli e gli uomini che facevano i cacciatori, quindi senza i quali non si poteva poi mangiare. Questo è stato smentito dagli antropologi che ci dicono infatti che proprio nel Neolitico esistevano anche delle donne che andavano a caccia. Ma soprattutto che i ruoli nelle prime collettività non erano definiti in gerarchie e che spesso la prima fonte di sostentamento del gruppo non era ciò che l'uomo aveva cacciato, ma proprio il raccolto di frutta ed erbe che procuravano le donne e a volte anche i bambini. E soprattutto è molto grave perché questa visione della storia viene percepita proprio come scientifica, anche perché proprio in molte scuole è quello che viene fatto studiare fin dai primi anni della scuola dell'infanzia, basti pensare a come sono poi impostati i libri di testo. E ciò ha fatto sì che si sviluppasse tutto, quindi un substrato culturale che ha permesso poi la solidificazione di tutti questi stereotipi e la conseguente giustificazione storica della disparità tra uomini e donne, che si è riversata a cascata per secoli su tutti gli ambienti della società, quindi dal mondo del lavoro, lo vediamo nel mondo del lavoro, lo vediamo nel mondo intellettuale, delle scienze, nella famiglia. Quindi lo stereotipo di genere, oltre ad avere false radici storiche, si basa anche sulla concezione che le differenze biologiche tra uomini e donne definiscano il ruolo sociale che questi debbano avere. La violenza di genere difficilmente può essere compresa al di fuori dei contorni di questa istituzione patriarcale e dell'idea della proprietà, tra virgolette, delle donne da parte dei mariti. Quindi, allo stesso tempo, come abbiamo sottolineato sopra, il capitalismo degrada proprio le condizioni di esistenza della famiglia lavoratrice, negando quindi a milioni di persone anche il diritto di avere una casa o un lavoro, pur mantenendola come una delle basi di questa società. E questo genera delle contraddizioni che sono strazianti. Ci si è iniziati a dotare di organismi che permettessero di riprodurre proprio in modo capillare la dicotomia sfruttato-sfruttatore, caratteristica di questo sistema, quindi proprio attraverso le famiglie, le scuole, i luoghi di lavoro e così via, in cui si ripropone parallelamente proprio il rapporto dicotomico uomo-donna che è tipico del patriarcato. Questo inizialmente ha significato la mancata emissione delle donne all'interno del mondo del lavoro produttivo, in particolare di quello industriale più avanzato, quindi sono state costrette a lavoro in campagna, alla cura dei mariti e dei figli. Mentre con l'avvento della moderna tecnologia industriale delle macchine, l'impiego via via più largo delle donne in settori che sono ritenuti più adatti alla forza lavoro femminile, anche se si accompagnava a paghe da fame ben più basse di quelle dei loro compagni, le donne comunque si sono inserite nel mondo del lavoro. Ancora tutt'oggi alle donne viene insegnato di essere sottomesse, docili, accondiscendenti all'autorità prima paterna, poi degli insegnanti, infine del datore di lavoro, che ancora tutt'oggi ci viene detto di non contestare un apprezzamento di troppo o quelle piccole molestie quotidiane che subiamo solo per il fatto di camminare per strada. Anzi, ci si invita ad andarne fiere perché significa che siamo più appetibili. Gli è permesso, insomma, insegnarci ad avere, c'è permesso insegnarci ad avere paura delle ripercussioni, a sentirci inferiori, non abbastanza intelligenti per raggiungere un obiettivo, ma di dover ricercare le nostre soddisfazioni in un uomo, un figlio, una casa ben amministrata. Però, nonostante secoli di addomesticamento, di conformismo, di indottrinamento patriarcale, noi non ci siamo mai arrese. Ci sentiamo in dovere verso le nostre vite, quelle delle nostre sorelle e delle sorelle che verranno, di essere le progenitrici di un mondo nuovo, libere dallo sfruttamento e dall'oppressione, perché non ci bastano più le briciole, perché noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose.
E con questo inno al desiderio di pane e rose, io aggiungo anche di ribellione. Chiudiamo questa puntata, restate in onda perché fra poco a Quirzionario L di liberazione dalla violenza.
Sembraremo ribellia, forse saremo libertà, che la desobediencia no pese la boca y nada nos pueda parar. Siente el calor que enciende la llama del sentimiento que nunca descansa. Somos el fuego del pueblo que nunca calla. No hay lugar para el miedo ni cuento de hadas. Nuestro momento, nuestra batalla, rebelión en el mundo entero con nuestras palabras. Obedecer no es nuestro fuerte, en la sumisión encontraremos la muerte. Somos la rebelión que en cuanto puede muerde. Quiere hacer más que el que puede, la desobediencia será nuestro taquilla. Entendemos el mundo entero y empieza el combate. Sembraremos rebeldía, cosecharemos libertad, que la desobediencia no pese en la boca y nada nos pueda parar. Sembraremos rebeldía, cosecharemos libertad, que la desobediencia no pese en la boca y nada nos pueda parar. Los muros que nos separan, su represión es nuestra cruzada, no hay guerra perdida, siempre queda esperanza. Tomaremos partido, ya nada nos paran, los versos prohibidos serán las balas del cañón de la rebelión destrozando alambradas. Obedecer no es nuestro fuerte, en la sumisión encontraremos la muerte. Somos la rebelión que en cuanto puede muerde. Quiere, hace más que el que puede, la desobediencia será nuestro ataque. Entendemos el mundo entero y empieza el combate. Sembraremos rebeldía, cosecharemos libertad, que la desobediencia no pese en la boca y nada nos pueda parar. Sembraremos rebeldía, cosecharemos libertad, que la desobediencia no pese en la boca y nada nos pueda parar. El puño que se levanta, somos la voz que nunca calla, somos los guerreros con los que no contaba, somos el corazón hecho batalla, somos el fuego de la fragua, somos la madre que nunca falla, somos los versos que pintan tus alas, somos el corazón. Sembraremos rebeldía, cosecharemos libertad, que la desobediencia no pese en la boca y nada nos pueda parar. Sembraremos rebeldía, cosecharemos libertad, que la desobediencia no pese en la boca y nada nos pueda parar.
E arrivederci in piazza oggi alle 2, Piazza della Repubblica, marcia contro la violenza patriarcale di genere. Stiamoci!